noi siamo stati accompagnati nella narrazione biblica, nella Genesi, a incontrare un Dio che inizia a camminare con alcuni personaggi ed è piuttosto un cammino, se non individuale, un cammino di famiglia. Il primo camminatore chiamato ad uscire, Abramo, mette in scena un Dio che entra nella vicenda familiare e inizia a camminare con questa famiglia, la segue. Questo cammino è anche un cammino dove viene consegnata una benedizione che passerà alle generazioni che verranno. Per cui noi abbiamo nella Genesi questo modello di cammino dove Dio cammina non tanto con un popolo, ma con una famiglia che diventa la famiglia di Dio, diventa la sua famiglia. E questo rapporto con Dio passa in questo cammino attraverso le genealogie. Ora, noi siamo entrati con l'Esodo, il libro dei nomi, all'interno di un modo diverso di camminare, di Dio e del popolo. Ecco, dobbiamo utilizzare una categoria più plurale, il popolo, un nome collettivo, una realtà collettiva. Il popolo nasce proprio da un'esperienza di cammino che si apre con una fuga, e qui la grande narrazione dell'Esodo è una narrazione importante per capire che cosa sta avvenendo nel deserto. Noi abbiamo incontrato delle famiglie di migranti che sono giunte in Egitto hanno trovato accoglienza, la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, la storia di Giacobbe che raggiunge Giuseppe. La Genesi si chiude con questa grande riconciliazione dove questo gruppo di famiglie che ha camminato con Dio adesso non ha ereditato una terra, si trova anzi in una terra che appartiene a un altro popolo, ma la abita. E la abita anche con serenità e con sentirsi a casa nonostante appartenere a un'altra identità. Le cose cambiano totalmente, proprio ex abrupto noi entriamo nel libro dell'Esodo, il secondo libro delle scritture, e lo scenario cambia. E cambia con una sintesi molto breve: sorse un faraone che non conobbe Giuseppe. E da questo momento in poi si mette in moto una situazione di angherie e di oppressione che porta all'avvio della grande epopea che conosciamo come l'Esodo. Un avvio che parte da un cambiamento del clima sociale, politico, ed è importante ricordarci del clima sociale e politico perché l'Esodo è un atto di liberazione dove il Dio che entra in scena è prima di tutto il liberatore, è prima di tutto colui che si prende la responsabilità di compiere un atto politico. Un gruppo di migranti lavora come operai nella fabbrica di mattoni del faraone ed ecco il clima politico cambia, il lavoro diventa sempre più alienante, il lavoro diventa sempre più disumanizzante ed ecco che nella fabbrica di mattoni si iniziano a produrre mattoni a ciclo continuo e la situazione diventa ancora più tragica perché a un certo punto viene addirittura negata la materia prima per fare i mattoni e lo standard e la performance di produzione deve essere mantenuta. Il lavoro diventa così alienante che questi operai diventano schiavi, sono totalmente schiavizzati e sono così alienati dal lavoro che non sono nemmeno in grado di pensare a una prospettiva differente. Si limitano a lamentarsi, a piangere, a gridare. Quello che poi il Deuteronomio recupererà riscrivendo questa narrazione, perché mi soffermo su questa narrazione? Perché la Bibbia è un libro di riscritture e sostanzialmente sono due le grandi narrazioni che si riscrivono. La Genesi, che mette in scena un Dio che crea il mondo e con questo progetto buono, e l'Esodo. Il Dio che interviene in una situazione di lavoro alienante per trasformare un gruppo di schiavi non tanto in cittadini liberi, certo che li trasforma in cittadini liberi, gli darà una costituzione, la promessa di una terra, perché è chiaro che i cittadini liberi devono possedere la terra, ma piuttosto questi schiavi diventano dei diaconi, per usare una parola che forse comprendiamo meglio, perché la lingua italiana il servizio è ancora troppo connotato. Allora c'è un passaggio, questo lavoro alienante È un lavoro che rende schiavi, ecco che c'è un intervento di Dio che interviene di sua libera iniziativa, senza che questi schiavi abbiano chiesto qualcosa, per cui un intervento dall'altro, innescando delle dinamiche di liberazione. E poi conoscete tutta l'epopea, la nascita di Mosè, la chiamata di Mosè, la resistenza di Mosè, la lotta cosmica tra il potere alienante e disumanizzante di Faraone e questo Dio che vuole strappare, permettere la vita a questo gruppo di schiavi, che qui è il cambiamento del modo di camminare che Dio adotta fino a trasformare in suo figlio il primogenito. Lascia andare mio figlio, il mio primogenito. Allora noi iniziamo a vedere le importanti dialettiche che la scrittura nelle sue narrazioni, nelle sue grandi narrazioni mette in atto. Da una parte un'appartenenza che passa attraverso il dato biologico, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio della genealogia, la storia come storia partorita, Toledot come la storia, le storie delle vite che si susseguono nelle generazioni, ma dall'altro un Dio che sceglie un gruppo di schiavi, lo adotta e lo trasforma in suo figlio. Per cui il paradigma del rapporto biologico, se mi permettete questa immagine chiaramente antropomorfica, parziale, però è messo in tensione con l'atto unilaterale di Dio che sceglie, che adotta. E su questa tensione la scrittura non troverà mai una sintesi. Lascerà che due modi di relazionare con Dio, un'identità per genealogia, sia sempre messa in tensione con un'identità per scelta, per chiamata, per elezione, senza mai una sintesi. Ma lo stesso Abramo le vive nella sua vicenda, no? Abramo è chiamato e poi a sua volta mette in atto un meccanismo in cui la promessa che ha ricevuto passa come eredità alle generazioni. Siamo qui in un Dio che compie un atto unilaterale. Qui non è un cammino quello che il popolo fa, è una vera fuga, è un vero strappo, è una corsa. E la celebrazione della Pasqua con il pane non lievitato, il pane azimo, e celebra liturgicamente questo evento. Nella notte bisogna essere pronti, bisogna alzarsi e iniziare a camminare velocemente per uscire senza fare rumore, perché si scatenerà il potere malvagio che non sopporta che le catene di un gruppo di schiavi vengano spezzate. Ecco, qui ci troviamo di fronte a un passaggio rappresentato dall'epopea del passaggio del mare delle canne, del Mar Rosso, no? Un passaggio che di nuovo però viene messo in dialettica con un'altra immagine che è presente nello stesso testo, perché lascia andare mio figlio, il mio primogenito, mette in scena un'immagine di passaggio che non è soltanto l'essere strappato dalla terra di schiavitù per poter, non è soltanto il corridoio umanitario, per capirci, per portare in salvo un popolo vittima di una guerra feroce del lavoro alienante attraverso un viaggio sicuro. C'è questo elemento, il mare che si divide, l'epopea, insomma, questo progetto, ma insieme a questo c'è anche qualcosa che ci servirà per entrare nell'ambivalenza dell'esodo. Esodo come luogo della prova, ma esodo anche come luogo del rapporto intimo, profondo, tutta la tradizione profetica, Osea, di Dio con il suo popolo. Cosa sto provando a dire? Che gli ingredienti di ogni narrazione, dove poi nel cammino ci troviamo a dei bivi, che però poi convergono in strane circonvallazioni, li troviamo sempre presenti nel racconto precedente. Questa è anche una strategia biblica, così come nella Genesi vengono già anticipati tutti i temi dell'esodo. E pensate alla storia di Agar che prima fugge e poi viene rimandata indietro, Agar che poi viene scacciata e viene adottata da Dio che gli gli dona acqua nel deserto e si fa carico di crescere questo figliolo Ismaele. Esodo come fuga, esodo come cacciata, il deserto è il luogo dove la roccia fa scaturire acqua che permette la sopravvivenza proprio nel luogo più arido. Ecco, la Genesi ha questa strategia di anticipare i grandi temi che noi troveremo nell'Esodo, e questa è proprio una tecnica della narrazione biblica per farci comprendere che queste grandi narrazioni, in tensione tra loro, sono anche concatenate tra loro, sono anche legate, si richiamano. E non è un caso che all'inizio parlavo di riscritture. Noi ci troviamo di fronte a un testo che continuamente nelle generazioni successive ripropone scritture diverse della Genesi. Pensate a tutti i salmi che lodano il Dio creatore con linguaggi liturgici diversi, maestosi o minuti, oppure lodano il Dio liberatore. Pensate a Gesù, tutto il materiale dei Vangeli che struttura la narrazione di Gesù attraverso questo archetipo dell'Esodo, mettendo in scena da una parte Gesù come il liberatore, per Matteo il nuovo Mosè, i cinque discorsi con cui è strutturato il Vangelo, che richiamano i cinque libri della Torah, e nello stesso tempo il nuovo, il Dio con noi, l'Emanuele. Tu avrai un figlio, si chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi, e alla fine del Vangelo, in inclusione, ecco, io sarò con voi tutti i giorni, questo Dio con noi identificato in Gesù. Allora, voglio mettervi di fronte al fatto che ci troviamo di fronte a una narrazione che è all'interno delle scritture, che le scritture sono queste strade che mettono in concatenazione, in collegamento, incroci, crocevie, e noi dobbiamo essere sempre attenti ai segnali della storia precedente che anticipano la narrazione che verrà messa in atto. Che cosa anticipa, per esempio, il passaggio del Mar Rosso? Certo, la grande epopea, il canto fermo, la melodia che strutturerà la sinfonia è l'epopea. La forza di un Dio che attraverso Mosè divide le acque, il popolo passa e le acque si richiudono. È quello che Miriam canterà quando liturgicamente compierà questo atto di ringraziamento narrando le grandi meraviglie di Dio. Ma quanto a questo, c'è un controcanto in tensione dove il passaggio del Mar Rosso rappresenta un parto. Ecco, abbiamo visto in scena dagli inizi dell'Esodo, in scena come prima figura che si muove sulla scena della narrazione. Immaginatela proprio come una rappresentazione teatrale. Chi è il personaggio che entra in scena per prima? Le due levatrici. Un segnale del testo che da una parte verrà narrata la storia con il linguaggio epico, con il linguaggio forte, con il passo veloce dell'epopea della liberazione, ma dall'altra parte verrà anche evocata la storia di una nascita, e Dio, accanto all'essere il Dio liberatore, il guerriero che con braccio forte e potente libera il suo popolo, si manifesta anche come il Dio levatrice che tira fuori, in questo travaglio rappresentato anche attraverso le piaghe, in questo travaglio cosmico, suo figlio, il suo primogenito. Non lo partorisce, perché qui chiaramente ci troviamo in contrapposizione a tutta la cultura cananaica, e si può dare immagini divine al divino che richiamano l'umanità, ma sull'immagine della madre che partorisce, Israele ha una certa difficoltà, una certa resistenza. Non che non gli accada, certo che gli accada, perché voi sapete che si prendono le distanze con il contesto sociale in cui ci si confronta e si vive, ma poi ci si contamina, si è meno impermeabili di quello che sembra. E il profetismo, io penso a Isaia, con le sue immagini di maternità divina, lo mette in atto. Allora, noi ci troviamo di fronte a questa situazione, un atto di nascita e una grande epopea, il neonato popolo, il primogenito di Dio è fuori da quella situazione di morte gravidanza a rischio, gravidanza a termine. Il neonato popolo libero è fuori da quei contesti politici e sociali che impedivano la vita. Con un linguaggio alto, politico, con un linguaggio più basso, più intimo, più familiare, si tesse la stessa narrazione. Creare le condizioni per vivere. Ed eccolo allora il neonato popolo che troviamo in questa no man's land, il deserto. A questo punto la narrazione rallenta, non è più così nel libro dell'Esodo, dal capitolo, metà del capitolo 15, dal versetto 22, ecco che la narrazione rallenta. Ed è interessante perché noi ricordiamo il camminare nel deserto. Per 40 anni ha camminato nel deserto Israele, diventa anche una confessione di fede, il Deuteronomio riscrive questa narrazione, ma in realtà in questo luogo noi ci troviamo di fronte a non soltanto a un perdere la via, a uno smarrirsi, a un vagare, a una situazione dove il cammino non è più lineare, ma ci troviamo anche di fronte a un cammino che richiede tantissime soste. Il deserto è per eccellenza il luogo delle soste. E perché il luogo delle soste? Con l'ironia politica, perché viene messa in atto l'intuizione che un popolo schiavo che non ha elaborato processi di liberazione propri, ma li ha subiti perché non aveva la forza di liberarsi, per cui la liberazione è stato un atto esterno, sarà in grado di camminare nella libertà? Cioè, se tu non hai scelto di essere libero e sei stato liberato, che questa è la domanda antropologica che pone l'Esodo, sarai poi in grado, quando sei stato liberato, di camminare nella libertà? E tutta la narrazione del deserto dice no, non basta aver strappato Israele dall'Egitto, per usare il linguaggio della tradizione ebraica, bisogna strappare l'Egitto dal cuore di Israele. E allora in questa grande epopea si inserisce una narrazione, diciamo così, più sapienziale. Guardate, nella narrazione del deserto, anzi, noi troviamo racchiusa, proprio perché c'è questo rimando di scatole cinesi nella scrittura, il Tanakh, il canone ebraico, tutto il canone ebraico. Da una parte la Torah, per eccellenza la Torah viene consegnata nel Sinai, nel deserto viene consegnata la Torah. La parola normativa, la parola altra, la rivelazione della voce di Dio che segnerà il tonton per camminare nella direzione giusta, gli insegnamenti, su cui vi soffermerete nelle volte successive, sono dati nel deserto. La costituzione che questo popolo riceve è una costituzione che viene dall'alto, che passa attraverso comunque una dialettica abbastanza interessante, cioè una seconda versione. La prima versione, la versione scritta direttamente per pugno di Dio, per tutta una serie di accadimenti, il vitello d'oro, Israele che si fa un idolo di Dio, Israele che cerca di fermare Dio o di farsi un'immagine di Dio, questo causa il fallimento della prima parola scritta di pugno da Dio. Vi ricordate, Mosè scende, ode il canto, capisce che non è un canto di dolore né di guerra, di vinti e vincitore, spezza le tavole della Torah e la sua furia si scatena. E ritroviamo il Mosè vecchio stile, che non sa controllare la propria forza. Prima ha fatto un lavoro di mediazione con Dio fino ad arrivare a far sì che Dio si converta, cambi strada, cambi direzione, faccia Teshuvah, e poi appena si trova di fronte all'evento che Dio gli ha narrato nel linguaggio narrativo del testo, cioè Dio è lì, Mosè nel monte, e nel Sinai Dio gli dice: guarda, è successo un pasticcio, questo popolo si è costruito un idolo e ha detto: questo è il mio Dio, mi ha sostituito, l'ho preparato Dio, e Mosè, io così non posso andare avanti. La crisi, e Mosè che inizia a mediare con questo Dio, a dirgli: come non puoi andare avanti? Questo tuo figlio adesso perché fa questo? Tu te ne vuoi andare, trattieni la tua ira, e a un certo punto Dio si converte del male che aveva pensato di fare al popolo. Mosè scende e invece si trova di fronte alla scena, e udire narrare di quanto è accaduto è diverso dall'esserne testimone oculare. La sua reazione prima è quella di spezzare le tavole e poi dopo di distruggere il vitello e mettere in atto tutta una serie di meccanismi punitivi, dove non sembra che Dio sia direttamente coinvolto nella narrazione. Quello che invece mi preme è che il deserto rappresenta un altro luogo dove viene sintetizzata tutta la parola di Israele, la parola di Dio per Israele, quello che noi conosciamo come il canone ebraico, perché da una parte c'è la parola rivelata, la Torah, che viene collocata in maniera narrativa sul Sinai e viene consegnata nel deserto, seppure in questa forma emendata, perché poi sarà dettata da Dio e scritta da Mosè nella versione che il popolo riceverà, i profeti, i Navim, perché noi troviamo nel deserto l'istanza profetica di questa parola ricevuta che deve essere sottoposta alla verifica della storia. La funzione anticipata qui è quella che noi troveremo quando nella monarchia entrerà in gioco questa categoria di profeti. I profeti chi sono? Quelli che pretendono di vedere realizzata nella storia questa parola, di mettere in contatto la parola alta con gli accadimenti della storia e di essere voce critica quando la storia dimentica o disubbidisce alla parola. E poi però anche il linguaggio sapienziale degli scritti, i Ketuvim, perché c'è un grande lavoro pedagogico che viene fatto nel deserto per educare, svezzare questo figlio, per trasformare un gruppo di schiavi liberati in uomini e donne libere. Allora bisogna adottare un modello pedagogico che passi attraverso percorsi educativi lunghi. Non si impara una lingua in un giorno, non si impara a camminare nella libertà in un giorno. O per dirla con un linguaggio educativo, per insegnare a un bambino a camminare occorrono tante cadute e la possibilità di sentirsi dire rialzati. Per insegnare a un bambino a parlare occorre tanta relazione. E la pedagogia che viene messa in scena in questo processo educativo sapienziale dal basso, ascolta figlio l'insegnamento che ti darò, è una pedagogia dell'errore. Si impara attraverso gli errori. L'errore diventa luogo di apprendimento. Tutto questo è il deserto, questa tensione tra la parola alta, la parola critica, profetica, graffiante, che vuole la verifica che questa parola alta che tu hai ricevuto diventi la tua grammatica di vita e che non sia soltanto una lingua verbale, ma sia anche la lingua con cui tu sei in grado di sognare. Perché tu hai ricevuto, tu parli, non sei madrelingua. Guardate anche il gioco della generazione che si è legato alla punizione, non potrà entrare la prima generazione nel deserto, ma dietro a questo c'è anche l'intuizione che bisogna diventare madrelingua per poter davvero parlare e tradurre il mondo come Dio l'ha sognato nella vita. La prima generazione acquisisce una grammatica di libertà, le 10 parole, una grammatica semplice, tutto sommato, essenziale, ma incespica in quei suoni così astrusi. Impara a parlare la lingua, ma non la padroneggia. Non si sente a casa in quella lingua, infatti, nel deserto. La seconda generazione, qui viene messa in scena implicitamente questa immagine nella lettura pedagogica del deserto. Allora, il deserto di fatto paradossalmente si apre la prima lezione, la prima conversazione sul tema della via si apre con il deserto e io mi ritrovo a dirvi: il deserto è l'esperienza dove Israele continuamente perde la via. E qui c'è l'ironia biblica, che da una parte Israele viene chiamato come il popolo che è chiamato a seguire la via, e oltretutto la via e l'insegnamento che riceve proprio nel deserto, ma dall'altra parte viene narrato lo smarrimento proprio nel seguire questa via, in una tensione che non è mai risolta. Fino alla fine, anche quando gli verrà consegnata la terra, i temi verranno ripresi, quando Israele a Babilonia rileggerà la propria storia e riconoscerà che forse la terra promessa non l'ha mai abitata, perché ha riprodotto nella terra ricevuta in dono le stesse categorie da cui era stato liberato. Allora, questo è il deserto. La pazienza di Dio? Sì, certo, se noi leggiamo con un linguaggio sapienziale, con l'ultima parte del canone ebraico, questa narrazione, la pazienza di Dio. Un Dio educatore, un Dio che svezza il proprio popolo, lo nutre. Quando fa i capricci e vuole l'acqua. Quando gli insegna anche i ritmi sul cibo. Vi ricordate la manna che bisogna raccogliere per 6 giorni, non accumulare? Che certo possiamo leggere in chiave liturgica e anche richiamati alla narrazione della Genesi, ma dobbiamo anche cogliere la forza educativa di imparare a nutrirsi. Quando si è troppo voraci, si prende più di quanto si può mangiare. Il significato, il rapporto con il cibo, per cui che cosa ti nutre? E poi pensate alla parola di Dio come buon pane che nutre tutto. Che cosa ti nutre e che cosa ti avvelena? Che cosa ti disseta e che cosa invece rende arida la tua bocca? E in questo rapporto di svezzamento, non di allattamento, vi dicevo, perché rifugia Israele l'immagine direttamente genitrice, nel senso di partoriente, riesce ad accettare l'immagine dell'adozione, ma la sessualità per Israele è cosa umana, non è cosa di Dio, per cui è impensabile. E anche su questo, da una parte un'asserzione così forte, dall'altra parte il Cantico dei Cantici che mette in scena un Dio innamorata, setata di baci, di abbracci, che è tutto un fare l'amore, che è tutto corpo. Questa è la ricchezza di questo mondo, che ci impedisce ogni lettura fondamentalista e ogni lettura assertiva. Entriamo nel mondo della dialettica, delle tensioni non sciolte, delle verità che si dischiudono in narrazioni complesse, delle verità che si schiudono nei cammini dove a volte si perde la direzione, nei cammini che non sono mai costruiti. Attenzione, è questa la tesi del deserto, che da una parte c'è il cammino già tracciato che produce morte del faraone, e dall'altra parte il deserto dove certo ci si perde, dove certo ci si smarrisce, ma proprio perché è deserto si possono tracciare nuovi cammini, si possono tracciare nuove direzioni. Il deserto è anche il luogo dove si preparano le vie, e questo è un altro aspetto. Il deserto è il luogo dove Israele dovrà capire quello che il profeta dirà poi: le mie vie non sono le vostre vie. E il Signore si presenta come colui che traccia sentieri in luoghi non tracciati. E allora, certo che leggiamo la pazienza di Dio nel lavoro educativo che viene messo in scena, ma in tensione con anche il Dio che mette alla prova il cuore umano. Voglio dire, il Deuteronomio, quando rilegge tutta questa narrazione, come rilegge l'Esodo? Se non come il Dio che ha voluto provare il vostro cuore, vi ha messo alla prova fin da subito, perché le vie del cuore incrociano le vie esterne, le vie politiche. Per dirla con Salmo 84, hai messo nel mio cuore le nostre vie. Allora qui la pazienza di Dio non è come la intendiamo noi, Dio che aspetta mentre tu ritrovi il sentiero, mentre tu hai i tuoi tempi educativi, mentre tu impari, ma è anche un Dio che in questo cammino dove tu ti perdi, dove tu impari spesso attraverso la pedagogia degli errori, dove tu ti fai male, dove tu sei chiamato a riconoscere che hai bisogno di aiuto e tutto quello che viene messo in scena, Dio prova a scrivere le tue vie anche sulle geografie del cuore. E il cuore qui non è il luogo dei sentimenti, è il luogo del discernimento, è la regia dell'essere umano nelle scritture. soffermo un attimino su, per farvi capire che cosa vuol dire questo tracciare di inedite, perché noi siamo partiti da un progetto programmatico chiaro di Dio. Certo, Dio è stato vago nel dare a Mosè le istruzioni di quello che farà. Chi devo dire? Se il popolo mi chiederà chi ti manda, chi devo dire che tu sei? Le obiezioni di Mosè alla chiamata, tra le tante obiezioni c'era quella di richiedere i documenti di questa passione infuocata che brucia e non consuma. E Dio risponde con questo strano gioco, con questo enigma, che rimane un enigma per chi non ha la pazienza di entrare in tutta la narrazione, di camminare, e invece si intuisce qualcosa, non lo si scioglie l'enigma, per carità, ma si intuisce qualcosa, proprio come le parabole, no? Quando Dio dice io ci sono, io sono quello che ti accompagnerà in questa avventura, in questo strano gioco di verbi, io ci sono. E allora per conoscere questo Dio che io ci sono, siamo chiamate come lettori e lettrici che entrano nel racconto a percorrere con questo popolo tutta questa grande avventura, tutta questa grande epopea, con questa capacità però, essendo lettori e lettrici, di poter a volte guardare le cose un po' dall'alto e vedere i piani narrativi con il linguaggio della norma, l'alakà come norma, con il linguaggio del pungolare la realtà, perché se ci si limita alla norma si fa un po' i notai della storia, che si applica quanto il Signore ci ha dato nella storia. No, c'è tutto il linguaggio profetico nel deserto, il corpo a corpo rappresentato da Mosè che discute con Dio, da Mosè che negozia con Dio, ma anche dal popolo che negozia con Mosè, chiedendo cose e anche arrivando ai ricatti in maniera scorretta, arrivando ai ricatti affettivi, dalle due parti, insomma, e poi il linguaggio sapienziale del percorso educativo. E allora, prima di entrare nel merito delle nuove vie, darvi un assaggio di quello che nel deserto è l'aprire nuove vie, io vi rendo attenti a il nome che in ebraico ha Midbar, il mi interrogativo e poi Dabar, la parola. È interessante, da dove viene la parola? Viene dal deserto, è interessante. Qui non è un gioco, ma è una verità, nel senso che dal punto di vista narrativo noi scopriamo che Israele impara ad ascoltare la voce di Dio nel deserto attraverso questa parola rivelata, attraverso questa pedagogia della parola, e Israele apprende un'altra lingua che la strappa, il proprio ordine mentale, la propria sapete che imparare una lingua significa imparare un mondo, entrare in un altro mondo. Ecco, si gioca con questo mi interrogativo, una domanda che il deserto riassume. Da dove viene la parola? Diciamo così, se noi prendiamo l'Esodo, noi abbiamo diversi piani di senso, diciamo così. Da una parte ci troviamo di fronte a un libro storico, da un'altra parte però ci troviamo di fronte a una narrazione, un'epopea, e dall'altra parte ci troviamo di fronte anche a un testo teologico. Ci sono vari piani, questa pluralità di sensi che questo piccolo libro, che dove viene racchiusa sostanzialmente la narrazione sul deserto, mette in scena, e ci rende anche attenti ai diversi significati. Certo che dal punto di vista narrativo la parola viene consegnata nel deserto con questa ironia che questo popolo riceve una terra, ma la costituzione per vivere in quella terra viene consegnata altrove. E non si è mai vista una narrazione dove la costituzione di un popolo viene fornita prima di possedere una terra. È come se questo popolo la dovesse sognare, questa terra, la dovesse immaginare. È come se dal deserto, questa parola che giunge dal deserto, come parola performativa, come parola che crea, qui la Genesi rientra, crea un mondo, che è la terra promessa che questo popolo sarà chiamato ad abitare. Crea un mondo, questa terra che può diventare campo di battaglia, può diventare deserto, arido, oppure può diventare un giardino, quel giardino primordiale da cui la Genesi aveva narrato che la coppia primordiale era per sempre esclusa. In questa narrazione particolare dove Dio entra nelle vicende di un popolo c'è anche questo: la terra promessa rappresenta la riapertura del giardino. Non sarà l'unica riscrittura, anche il Cantico proporrà questo, ma qui è la scrittura politica, il Cantico è la scrittura amorosa. E di fatto come viene raccontata quella terra? Come terra dove scorre latte e miele. Immagini che sono legate al giardino, oltretutto con un conflitto arcaico riconciliato, perché qui abbiamo la sapienza dei contadini e la sapienza dei pastori, per cui il conflitto negato tra Caino e Abele qui viene riproposto anche con una possibilità di riconciliazione tra i fratelli in questa terra promessa. Poi Israele riconosce che tutto questo grande sogno è stato in grado di rovinarlo, e apprezziamo l'ironia con cui, la feroce, graffiante ironia con cui Israele si narra in tutta questa vicenda. E apprezziamo anche il fatto che qui non ci troviamo di fronte a narrazioni storiche, perché noi abbiamo una mentalità un po' storicista. Qui si stanno mettendo in scena attraverso narrazioni che a volte sono anche mitiche. L'Esodo ha un po' il sapore dell'epopea. Narrazioni antropologiche, narrazioni esistenziali, le vie del deserto in cui ci si smarrisce sono anche le vie esistenziali, la narrazione è molto più complessa, e Israele riconosce che nonostante abbia ricevuto un apprendimento lungo e accurato per imparare il linguaggio della libertà, nonostante sia stato svezzato da Dio, nonostante sia stato accompagnato e abbia fatto tutte le prove di cammino possibile, non è riuscito a scoprire le vie inedite di Dio, i sentieri inediti che Dio era disponibile a aprire in quel luogo dalle vie non tracciate. Vi faccio un esempio di queste vie inedite che si aprono nel deserto, perché non pensiamo che ci sia l'evento magico di un Dio che fa scaturire l'acqua dalla roccia. Certo che c'è anche questa narrazione, perché comunque il linguaggio dell'epopea viene conservato, e l'epopea ha bisogno anche di questi accadimenti forti, c'è anche il linguaggio della battaglia, ma accanto a questo c'è una narrazione dove Israele scopre di poter, attraverso questo linguaggio, aprirsi nuove vie. Vi faccio un esempio, prendo il libro dei Numeri, siamo alla vigilia dell'entrata nella terra, per cui abbiamo seguito tutto il percorso del popolo in questo girovagare, perdersi attraverso questa pedagogia degli errori, attraverso questa pedagogia degli insegnamenti, un percorso che in maniera lineare si poteva fare, il Deuteronomio con molta ironia ci racconta in pochissimi giorni, è durato 40 anni. E non solo, e su questo i profeti e soprattutto Osea lo capiscono, e non solo per ragioni punitive, ma per un progetto educativo complesso, e perché lì è il luogo dove tu ricevi la parola, e non basta riceverla, anche lì bisogna poi introiettarla. Allora, siamo alla vigilia dell'entrata nella terra, la prima generazione morta, ci sono gli eredi che adesso sono chiamati a ereditare quella terra, quella promessa di fatto, e a un certo punto si discutono sulle regole per ereditare questa terra promessa. E nel libro dei Numeri c'è una narrazione che di nuovo è una doppia narrazione perché ha un seguito. Al capitolo 27 si fecero avanti le figlie di Selofoad, figlio di Chefer, figlio di Galat, figlio di Machir, figlio di Manasse, della famiglia di Manasse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Esse si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote, davanti ai capi di tutta la comunità all'ingresso della tenda del convegno e dissero: «Nostro padre morì nel deserto e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il Signore. Non era della gente di Core, ma morì a causa del suo peccato e non ebbe figli maschi. Ma perché il nome di nostro padre dovrebbe scomparire dalla sua famiglia? Infatti non ha avuto figli maschi. Dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre. Chiara la situazione? La legge, la Torah, dice, la parola dall'alto dettata da Dio, dice che ereditano la terra soltanto i figli maschi. Il patriarcato è sopravvissuto a tutti gli eventi. E a un certo punto queste ragazze, non sono ancora sposate, perché, per cui dal punto di vista narrativo sono ragazzine, di cui vengono ricordati i nomi, che prendono voce in maniera diretta, osano presentarsi davanti all'assemblea riunita in una maniera solenne e porre davanti ai capi del popolo questa istanza, davanti a Mosè, davanti ai sacerdoti e davanti ai capi e a tutta la comunità. Immaginate la scena. Queste ragazzine che si presentano, e sappiamo Malà, Noà, Koglà, Milcà, Tirsà, e osano porre davanti alla comunità tutta riunita, per cui osano parlare in pubblico, osano predicare in pubblico, o almeno fare il loro discorso, sono delle avvocate di se stesse, fanno causa alla comunità, hanno un'istanza. Nostro padre non può ereditare la terra, secondo la Torah, perché non ha avuto figli maschi. Ora, ma se voi fate questo, commettete un'ingiustizia, perché state dicendo che nostro padre deve essere equiparato a tutti coloro che hanno tradito Dio. Noi non lo diciamo per noi, per carità, ma per la santa memoria di nostro padre. Perché dovete fare un'ingiustizia del genere alla sua memoria? Sentite qua. Nostro padre morì nel deserto e non stava in mezzo a coloro che si adurarono contro il Signore. Non era della gente di Core, ma morì a causa del suo peccato e non ebbe figli maschi. Ma perché il nome di nostro padre dovrebbe scomparire dalla sua famiglia? Infatti non ha avuto figli maschi. La proposta delle ragazze: dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre. La soluzione. Il problema e la soluzione. Hanno tutto chiaro. Mosè, prima di rispondere, portò la loro causa davanti al Signore. E il Signore disse a Mosè: le figlie di Selofoad dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre. E farai passare ad esse l'eredità del loro padre. Parlerai pure ai figli di Israele e dirai: quando uno morirà senza lasciar figli maschi, farete passare la sua eredità a sua figlia. E se non ha una figlia, darete la sua eredità ai fratelli. E se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. E se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto nella sua famiglia. Apparterrà a lui. Questo sarà per i figli di Israele una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè. Alla vigilia dell'entrata nella terra promessa, la Torah è stata consegnata molto tempo prima, le ragazze chiedono un emendamento alla Torah, e già questo è inedito. Le ragazze sono una generazione libera, perché non hanno paura di fronte al Signore dell'universo di mettere in discussione la sua Torah. La terra l'ha data, le ragazze direbbero, non solo agli uomini ma anche alle donne. Osano presentare un problema e offrire anche la genialità, la creatività, l'inedito di una soluzione. Dacci la parte di eredità che spetta a nostro padre. E Mosè discute con Dio, effettivamente Dio si trova lì a dire: hanno ragione. Anzi, guarda, facciamola bene, facciamo tutti i casi possibili perché non debba più rimettere mano alla mia Torah, alla parola del Signore, sai, tutti questi emendamenti. Non si conclude lì, perché chiaramente una causa di eredità. Ci sono le riprese, i fratelli del defunto fanno causa, e il libro di Numeri è interessante, si conclude con la causa di nuovo che fanno questi fratelli. Proprio alla fine la mia Bibbia dice: divieto alle fanciulle e ai eredi di sposarsi fuori dalla loro tribù. Sentite come noi leggiamo con i nostri pregiudizi. I capi famiglia dei figli, siamo al capitolo 36, proprio alla fine del libro di Numeri, di Galat, figlio di Machir, figlio di Manasse, della famiglia di Giuseppe, si fecero avanti a parlare in presenza di Mosè e dei capi, i primi della famiglia degli Israeliti, e dissero: il Signore ha ordinato al mio Signore di dare il paese in eredità ai figli di Israele a sorte. Il mio Signore ha pure ricevuto l'ordine dal Signore di dare l'eredità di Selofoad, nostro fratello, alle sue figlie. Ma se queste si sposano con qualcuno dei figli delle altre tribù israelite, La loro eredità sarà detratta dall'eredità dei nostri padri e aggiunta all'eredità della tribù nella quale esse saranno entrate. Così sarà detratta dall'eredità che ci è toccata in sorte. E quando verrà il giubileo per i figli di Israele, la loro eredità sarà aggiunta a quella della tribù nella quale saranno entrate, l'eredità loro sarà detratta dall'eredità della tribù dei nostri padri. Mosè trasmise ai figli di Israele questi ordini del Signore e disse. Allora vi faccio notare, è una ripresa, no? Si va in giudizio, un secondo grado di giudizio, speriamo che ci sia la sentenza definitiva, qui è proprio il linguaggio del tribunale. Questi fratelli impugnano la sentenza di Dio a favore delle ragazze, la impugnano e vanno da Mosè e dai capi gli dicono questo fatto, le ragazze poi si sposano, la loro proprietà passa nell'altro clan e rimane nell'altro clan. Mosè non va da Dio, questa volta Mosè ritiene di non dover disturbare Dio, già questo è un segnale della narrazione che questi perdono la causa. Mosè trasmise ai figli di Israele questi ordini del Signore e disse, la tribù dei figli di Giuseppe dice bene, questo è quanto il Signore ha ordinato riguardo alle figlie di Selofoad. Si sposeranno con chi vorranno, purché si sposino in una famiglia della tribù dei loro padri, cosicché nessuna eredità tra i figli di Israele passerà da una tribù all'altra, poiché ciascuno dei figli di Israele si terrà stretto all'eredità della tribù dei suoi padri. Ogni giovane donna che possiede un'eredità in una delle tribù dei figli di Israele si sposerà con qualcuno di una famiglia della tribù di suo padre affinché ognuno dei figli di Israele possieda l'eredità dei suoi padri. Così nessuna eredità passerà da una tribù all'altra, ma ognuna delle tribù dei figli di Israele si terrà stretta la propria eredità. Le figlie di Selofoad si conformarono all'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Mala, Tirsà, Coglà, Milcà e Noà, figlie di Selofoad, si sposarono con i figli dei loro zii, si sposarono nelle famiglie dei figli di Manasse, figlio di Giuseppe, e la loro eredità rimase nella tribù della famiglia dei loro padri. Tali sono i comandamenti e le leggi che il Signore diede ai figli di Israele per mezzo di Mosè nella pianura di Moab presso il Giordano di fronte a Gerico. Vedete, stiamo per entrare nella terra promessa. Apparentemente una sentenza che riguarda la terra, questa seconda istanza, ma in realtà in gioco c'è un altro inedito, questa capacità di nel deserto aprire nuovi sentieri. Qual è l'inedito? Che per la prima volta viene detto che una fanciulla si può scegliere con chi sposarsi, seppur all'interno del clan. E poi notate anche il fatto come vengono ripetuti i nomi di queste ragazze, questa genealogia di queste cinque avvocatesse, avvocate che riescono davanti al Signore dell'Universo e l'Assemblea riunita a far valere la loro causa. I nomi vengono più volte ricordati. Ecco, questo è un esempio, potevo percorrerne altri, chiaramente ho voluto scegliere un esempio femminile, me lo perdonerete, di come il deserto rappresenta lo smarrimento della via, ma rappresenta anche il luogo dove, proprio perché non sono tracciate già le vie, è possibile non solo raddrizzare sentieri, processo educativo, ma anche aprire sentieri inediti. E questi sentieri inediti spesso Dio li apre servendosi dei più piccoli, delle più piccole, in questo caso dell'irriverenza di queste ragazze libere, seppure tutto intorno a loro è patriarcato, che osano davanti al Signore dell'Universo e davanti alla comunità solenne riunita presentare la loro causa, suggerire la soluzione e vincerla. C'è tutta la trasfigurazione del deserto. Il deserto che noi abbiamo conosciuto nell'Esodo soprattutto come il luogo della prova, e più che la pazienza di Dio anche nell'Esodo c'è la prova, cioè è come se Dio mettesse alla prova, è così che poi il Deuteronomio, riscrivendo nuovamente gli accadimenti in questa sosta, interessante anche l'impianto del Deuteronomio, perché l'impianto del Deuteronomio è una sosta prima di entrare nella terra promessa. Prima di entrare nella terra promessa ci sono i vari incidenti di percorso, gli esploratori che portano dei frutti che vengono interpretati come segnali di pericolo, ma la sosta più grande è il Deuteronomio. Tutta la narrazione è andata veloce, dall'Esodo al libro dei Numeri, e poi entra questo libro che è stanziale, cioè che fa il fermo immagine, un lungo discorso di Mosè che prima di entrare nella terra fa memoria di tutto quello che è accaduto, rinarra, fa fare la strada al ritroso attraverso la narrazione. E noi vediamo in un fermo immagine tutto il popolo pronto a passare il confine, fermo perché Mosè, dal punto dell'impianto narrativo, deve fare il suo discorso. E cosa dice in questo discorso? Rivisita tutti gli accadimenti dalle prime ore, per cui fa una narrazione in retrospettiva. Prima che Israele possa riprendere il viaggio, c'è una tappa importantissima che è il Deuteronomio. Bisogna riflettere sulla strada percorsa. E anche questo è insegnamento, che non basta camminare, non basta sostare, perché a volte ci sono le soste anche importanti, il Sinai per eccellenza, bisogna fermarsi per riprendere con uno sguardo da un altro punto di vista, in retrospettiva, tutto quanto è accaduto. E lo stesso schema, lo dico perché poi noi spesso mettiamo in contrapposizione il primo con il Nuovo Testamento. Guardate che i Vangeli sono strutturati così. Noi abbiamo i sinottici e poi abbiamo Giovanni. Quello che sto provando a dire è, noi abbiamo Matteo, Marco e Luca, e sappiamo benissimo che Luca è un'unica opera, Luca e il libro degli Atti. Eppure nel mezzo di questa opera si ferma al risorto per poi continuare con la storia della Chiesa, con la presenza del risorto nello spirito della Chiesa. Quest'opera unica, questo dittico, viene spezzato nella costruzione letteraria canonica, per utilizzare un linguaggio ecclesiologico, ma nella costruzione letteraria. Il montaggio, la regia che ha messo insieme i filmati, diversi, come ha montato la scena? Tu hai Luca che finisce il suo Vangelo con Gesù risorto, con Gesù che addirittura ascende al cielo, e la storia poi continua con la comunità che è in attesa dello Spirito, che riprende il cammino, e poi la storia della comunità attraverso Pietro e Paolo. Perché il regista ha deciso di spezzare questo dittico e inserire Giovanni? Perché? Se non perché qui si sta riprendendo lo schema della Torah. E prima che la narrazione riprenda con Giosuè, ovvero col libro degli Atti, la seconda generazione, io inserisco un fermo immagine, un lungo discorso. Giovanni si caratterizza soprattutto non tanto dai cinque discorsi di Matteo, però vi dà l'idea di essere il Vangelo più verboso. Non è il più lungo, eppure abbiamo l'idea che Giovanni sia molto più lungo di Matteo. Perché? Perché Gesù parla tanto, mamma mia quanto parla. Provate a fare una domanda a Gesù. E oltretutto i personaggi che si muovono nella scena sono proprio a pretesto, se ne vanno a un certo punto. Pensate a Nicodemo, ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito il vento soffia. Lui ha dato la battuta: come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può entrare nel seno di sua madre? Allora vi rendo attenti a questo, perché sto provando a lavorare un po' anche qui con la metodologia, cioè con il modo di camminare, con il tipo di scarpe, i sandali che dobbiamo portarci quando andiamo a farci cammini seri all'interno della scrittura. E questo gioco delle riscritture voi dovete coglierlo, perché vi dà degli strumenti per capire anche e cogliere anche la dialettica, perché Giovanni ironizza con Luca, e Luca finisce con, prendo il libro degli Atti. Nel primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare ed insegnare fino al giorno in cui fu elevato al cielo. Nel primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare ed insegnare. Vedete Giovanni come gli ribatte? Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, e se si scrivessero una per una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ma sentite come si pizzica, no? Luca dice: ho scritto tutto, e Giovanni: hai scritto tutto? Vai, vai. Questi sono figli del Primo Testamento, cioè utilizzano la stessa dialettica, anche addirittura nel montaggio. Il regista che qui spezza questa narrazione, Luca e Atti inserendo Giovanni, sta facendo questa lunga pausa prima di entrare nella terra promessa, ovvero prima di entrare nella narrazione della seconda generazione che finalmente ha ricevuto la terra dello spirito, potremmo dirlo, ha ricevuto il dono dello spirito. È una mia impressione o davvero c'è qualcosa qui che noi dobbiamo tenere presente in questo gioco di riscritture? Io sento degli schemi che si ripetono e sento soprattutto l'importanza in questa narrazione, anche in questa letteratura, sia diretta quando noi leggiamo l'Esodo e i racconti del deserto, sia nella ripresa quando noi riprendiamo il Deuteronomio. Poi il deserto viene trasfigurato perché c'erano già tutti gli elementi di questo rapporto di fiducia totale, di abbandono totale nel deserto che l'Esodo ci narrava e che la tradizione profetica riprende, e riprende soprattutto Osea, pur cambiando completamente le categorie, perché nel deserto dell'Esodo c'è il rapporto educativo, il rapporto punitivo, diciamo così, del dover camminare, ma questo ce lo dice soprattutto il Deuteronomio, che reinterpreta quel lungo cammino. Perché ci abbiamo messo 40 anni? Il Deuteronomio dice: perché il Signore vi ha punito, vi ha tentato. Osea riprende questa categoria del deserto e la trasfigura, ma nel trasfigurarla la sposta su un altro piano. Il patto che Dio fa con il suo popolo, dandogli anche una costituzione, diventa il patto che l'amato fa con la sua sposa. Gli sbagli diventano i tradimenti affettivi. Il deserto viene ripreso con un cambio di categorie, si passa dalla categoria dell'alleanza tesa come alleanza politica che mette in scena il signore del mondo e il piccolo popolo di schiavi che il signore protegge. Osea rilegge questa categoria e ci propone un altro modello di alleanza che è più un'alleanza sponsale, e in questa alleanza sponsale il deserto diventa il luogo della luna di miele. Non il luogo dello svezzamento, ma il luogo della luna di miele, il luogo nostalgico del primo amore, di quando andava bene la relazione. Ora che è una relazione consumata, sfilacciata, è una relazione appesantita dai tradimenti, lo sguardo va in retrospettiva al deserto, che diventa il luogo dove invece la relazione andava bene perché non c'erano disturbi, perché non c'erano altre divinità, perché non c'erano rivali, perché tu non conoscevi altri uomini. E allora come recuperi la relazione? Ritornando nel luogo del delitto, nel luogo dell'innamoramento. Io la ricondurrò nel deserto, le dirò parole d'amore, cioè tutto questo linguaggio della possibilità che la relazione non sia interrotta e che la storia non sia finita viene vista nella possibilità di ritornare nel deserto. E allora il deserto assume chiaramente categorie trasfiguranti dell'amore iniziale, dell'amore sorgivo, del corteggiamento, della cura amorevole, ma non più la cura mettendo in scena immagini genitoriali o di alleanza tra il signore del mondo e il piccolo popolo di cui si rende cura, ma proprio subentra questo linguaggio inedito che non abbiamo conosciuto prima, che si inventano i profeti, che è il linguaggio della relazione matrimoniale, dove a questo punto il Dio che cammina non è più il Dio che cammina con il suo popolo, ma è lo sposo che cammina con la sua sposa. Perché si sente l'esigenza di fare questo passaggio? Io mi dico perché forse il patto, l'alleanza del Signore del mondo con il piccolo gruppo di schiavi non riusciva a restituire per i profeti l'implicazione emotiva della relazione, mentre la relazione sponsale riesce a restituircela questa implicazione. Allora ecco che questo mette mettere in scena una rilettura del deserto come il luogo del fidanzamento, il luogo del primo appuntamento, il luogo del corteggiamento, il ruolo dove l'altra ti era proprio affidata, si affidava completamente a te. Voglio dire, noi avremmo potuto utilizzare un linguaggio che era: io la ricondurrò nel giardino di Eden, il cantico del cantice osa fare. E invece no, è il deserto che diventa non più un luogo arido, ma invece luogo essenziale per ritrovare quello che davvero conta, no? Quando questi due si guardano negli occhi e si dicono: ma c'è una ragione se stiamo insieme? Qual è questa ragione? Perché stiamo ancora insieme? C'è qualcosa? E allora ritornare in questo deserto è per fare vuoto e finalmente riscoprire le motivazioni originali che permettono la riconciliazione della coppia. Allora i profeti sono anche creativi, e qui il deserto ha avuto una sua funzione, perché io credo che la lettura sponsale dell'alleanza per introdurre categorie emotive e mettere in scena un Dio emotivamente coinvolto, che abbiamo conosciuto comunque nell'Esodo, totalmente coinvolto nella relazione, quando si pente, quando si arrabbia, queste letture che ci scandalizzano, che segnale vogliono darci nel fatto che questa è una relazione importante per Dio, che Dio è coinvolto, che Dio non è indifferente agli accadimenti di questo popolo? I profeti riscoprono questo modo di dire l'alleanza attraverso la categoria sponsale, ma fortemente legate anche al deserto. Persino Ezechiele, quando deve utilizzare un linguaggio di critica feroce, Ezechiele è durissimo nei confronti di Israele, usa un'immagine del deserto, Ezechiele 16 mi sembra, uno dei testi più duri, eh. Quando alla tua nascita, il giorno che nascesti, l'ombelico non ti fu tagliato, non fosti lavata con acqua per pulire, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata, nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te, ma fosti gettata nell'aperta campagna, il giorno che nascesti, per il disprezzo che si aveva di te. E io passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi tu che sei nel sangue, e ti ripetei: vivi tu che sei nel sangue. Io ti farò moltiplicare per miriadi come il germoglio dei campi, e tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza, il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma eri nuda e scoperta. E io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco il tuo tempo era giunto, il tempo dei amori, e stessi su di te il lembo del mantello, e coprì la tua nudità, e ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore, ti lavai nell'acqua, ti ripulì. Allora Ezechiele racconta questa situazione tragica della rottura dell'alleanza attraverso immagini durissime, anche per una donna durissime, perché racconta Israele come non una prostituta, peggio, una ninfomane. Israele è colei che desidera così tanto gli altri amanti da vendere tutti i regali matrimoniali di fidanzamento per comprarsi, non è una prostituta, non si fa pagare, per comprarsi l'amore degli amanti vicini. E Dio è furioso e narra questa storia ricordando il tempo del primo incontro. Non più il luogo del fidanzamento e il deserto, ma il luogo della scoperta del neonato abbandonato in un luogo deserto, abbandonato alla morte. Israele come il neonato abbandonato alla morte, che Dio, percorrendo la via del deserto, vede e adotta e cura. Di nuovo il tema dell'adozione: questo è il mio figlio primogenito. Ezechiele fa una sintesi tra Osea e la narrazione dell'Esodo, mettendo in una narrazione temporale Israele come la neonata abbandonata, la neonata adottata da Dio, la neonata che nel tempo dell'amore trasforma la relazione con Dio in una relazione sponsale, e l'abbandonata si scopre la regina, quella che fa il matrimonio di prestigio. In queste immagini, che sono chiaramente immagini, devono evocare qualcosa, devono evocare il coinvolgimento, una relazione di cura che c'è dagli inizi, il deserto come luogo di inizio di questa relazione di cura. Qui, per esempio, non c'è l'epopea dell'Esodo in questa narrazione di Ezechiele. È come se Dio ha trovato un trovatello per strada, una bambina abbandonata, una bambina imperfetta, una bambina. Perché venivano abbandonati i neonati? Esposti alle fiere, nel sangue, per cui capite che cosa vuol dire, proprio l'esposizione totale. In una situazione di morte, una neonata che non vale niente, una femmina, in più avrà qualche imperfezione. L'alleanza fatta non è stata fatta perché era la più bella, il popolo più bello, più forte, anzi il più piccolo, il meno significativo. Tutti questi temi riecheggiano in questa grande narrazione, dove il deserto diventa per Osea il luogo dell'innamoramento. Io la ricondurrò a me, le dirò parole d'amore, della ripresa del corteggiamento. E per Ezechiele il luogo dell'incontro casuale con questa neonata abbandonata che Dio adotta, di cui Dio si prende cura fino poi a sposare. Le immagini cambiano in Ezechiele. Tutti linguaggi che, quando si spostano sul piano sponsale, mettono in scena un deserto trasfigurato o un deserto pericoloso da cui vieni protetta, ma mettono in scena anche un rapporto in crisi. Il deserto trasfigurato non rappresenta semplicemente lo sguardo nostalgico nei confronti del passato, è una rilettura anche molto mitizzata del passato. Come vedete, l'Esodo non ci offre questa narrazione del deserto. Lo sguardo nostalgico nel passato però è una denuncia della crisi. Il deserto ritorna in campo a suo modo con il tema della crisi per fotografare la distanza tra la realtà e quello che è stato, nel caso di Osea. E la relazione tra Dio e Israele viene raccontata dai profeti sempre con il linguaggio della crisi, anche attraverso l'immagine sponsale. Dovremo aspettare il Cantico dei Cantici perché la relazione tra Israele e Dio venga ricondotta in un deserto, però trasfigurato, perché è un deserto che è un giardino, che è fertile. Deserto nel senso che non c'è disturbo in questa esperienza amorosa, non perché non ci siano i pericoli, le difficoltà. Un deserto che si trasforma in giardino, dove troviamo una coppia di giovani amanti, finalmente per la prima volta una coppia che mette in scena la relazione amorosa tra Dio e Israele, perché dobbiamo anche dare una lettura simbolica a questa narrazione. Voglio dire, è chiaro che il Cantico dei Cantici mette in scena i canti amorosi, ma siamo anche consapevoli che alludano, sono simbolo, mettono insieme, simbolica, non allegorica, simbolica, perché mettono insieme, non dicono altro, dicono il corpo, dicono l'amore corporeo, dicono i baci, dicono gli abbracci, dicono quel luogo isolato che si scopre come un giardino di delizie, che è il corpo dell'amato, ma sono simbolo, mettere insieme, anche di una storia d'amore finalmente felice, non in crisi, tra Dio e Israele, che è tutto un bacio, un abbraccio, una ricerca, dove finalmente la relazione è totalmente gratuita, c'è davvero il sola grazia. Voglio dire, Israele non cerca Dio per farsi proteggere dai rischi di turno, che sono l'Egitto, che pensate al libro dei Giudici, in questo ciclo continuo dove Israele pecca, Dio gli manda un oppressore, Israele piange, Dio manda un liberatore che lo libera, per un po' è liberato, poi però ripecca. In questo ciclo continuo, la relazione nel Cantico dei Cantici, che ci presenta una situazione dove c'è un deserto trasfigurato che richiama un po' il deserto di Osea, che è il giardino dell'amore, che è un giardino fertile, e la relazione è una relazione che non ha altri fini se non la bellezza dello stare insieme. Sto provando a dire questo: non c'è nessun altro fine. Non cerchi Dio perché lui ti protegge, non cerchi Dio perché hai bisogno di imparare a camminare nella libertà, perché lui ti libera, e Dio non ti cerca perché tu hai bisogno di protezione, perché sennò muori nel tuo sangue, ma Dio ti cerca perché il tuo corpo è amabile, perché il tuo corpo è meraviglioso. E comunque su questo voi avrete Massimo Giuliani, che ha scritto un saggio interessante sulla memoria dell'esilio, nel Eros ed esilio, nel il Cantico dei Cantici, e sarà molto più bravo di me a dirvi molto di più su queste tematiche, che comunque di nuovo hanno a che fare con le geografie del deserto.